Guardiamo in modo particolare il Salmo 51 che è conosciuto, miserere. Dunque la prima cosa che dobbiamo dire, anche se vi ho dato solo il 51, questo Salmo va normalmente letto con il precedente, che io richiamerò brevemente il 50, perché originariamente, adesso poi anche cercheremo di spiegare come mai, questi due salmi, 50 e 51, il 51 è più famoso, facevano parte di una unica liturgia penitenziale in Israele. Una liturgia penitenziale, quindi nella confessione del proprio peccato, che veniva celebrata soprattutto dopo l'esilio, quindi in base all'esperienza che Israele fa sulla sua pelle, perché è crollato tutto, delle conseguenze del rifiuto del Signore, dell'avergli voltato le spalle. Il Salmo 50, e poi spiegheremo, comporta la denuncia da parte di Dio del comportamento di Israele, quello che chiamiamo il peccato. Il Salmo 51 è la confessione, cioè il riconoscimento che Israele fa di questa situazione, che è un po' così, no? Quindi due momenti. C'è un momento che smaschera, per così dire, la condizione di peccato, e c'è il momento in cui il popolo assume questa parola, questa denuncia, questa accusa, e la riconosce chiedendo il perdono. È importante però capire il senso dell'accusa, perché nel Salmo 50, come vedremo brevemente, c'è questo fatto che Dio interviene e dice: hai fatto questo e questo, è stato l'accusa. In che senso? Per capirlo dobbiamo aprire una parentesi e ricordare che in Israele c'erano, per così dire, due procedimenti giudiziari. Uno che è simile al nostro, cioè quello a tre elementi, la parte lesa, l'accusato e il giudice. In questo tipo di processo il giudice deve assolvere, se è onesto, assolvere l'innocente e condannare il colpevole. Quindi in qualche modo in questo tipo di processo c'è sempre qualcuno che viene condannato. C'è però in Israele un altro tipo di procedimento che viene chiamato la lite tra due bilaterale, che avveniva tra due persone o due gruppi o due nazioni che erano legate da un certo tipo di alleanza. Tipico tra due persone è il patto matrimoniale. Sono due che decidono di mettersi insieme e assumono degli impegni, ma poi anche tra i popoli. C'era il popolo, non so, di Babilonia e poi la Siria. Si legavano insieme e assumevano degli impegni, impegni di fedeltà, di non tradire il rapporto, eccetera. Ma poi nella vita che cosa succede? Succede che uno dei due viene meno agli impegni presi, tradisce la relazione, tradisce l'alleanza. Pensiamo sempre al rapporto marito e moglie, per esempio. Allora, la parte lesa, la moglie o il marito, oppure un popolo rispetto a un altro, a questo punto, quando c'è un torto subito, un'ingiustizia subita, un intervento che ha incrinato la relazione e il legame che si era instaurato, a questo punto la parte lesa ha due possibilità: o va dal giudice, denuncia, accusa la parte che gli ha fatto un torto, e la conclusione qual è? Che il giudice instaura un processo e se si riconosce che l'altro è colpevole viene condannato. C'è un'altra possibilità che in Israele si conosce, ed è quella non di andare dal giudice, ma di instaurare una lite, una controversia con il partner dell'alleanza, ma dove l'intenzionalità non è di condannare l'altro, ma di trovare la riconciliazione. Quindi la parte lesa, che di solito trovate anche nei profeti, ascolta Israele, è come fa da noi: ma ascoltami un momento, ma non vedi cosa sta succedendo, ma non vedi cosa stai facendo? Quindi la parte lesa parla, l'altro interviene, magari anche in maniera forte, ma animata da che cosa? Dal desiderio di fare verità su quello che è successo e dal desiderio di fare la riconciliazione. Quindi, allora, per venire a noi, l'accusa, quando avviene tra due parti legate in alleanza, non ha di mira la condanna dell'altro, ma ha di mira la riconciliazione. Allora, nel testi che troviamo molte volte nell'Antico Testamento, quando Dio accusa, non è tanto il giudice, quello sarà alla fine. Alla fine Dio dovrà poi sancire, ma quando accusa è colui che è legato a noi in un'alleanza, in un rapporto, e parla magari anche duramente per farci aprire gli occhi, per farci riconoscere quello che abbiamo fatto, ma per ritrovare la riconciliazione. Non so se mi sono spiegato. Così i profeti, così Gesù. Gesù, se vi ricordate, nel Vangelo ha parole anche pesanti nei confronti di quelli che apparivano come le figure religiose più autorevoli, gli scribi e i farisei. Ma queste parole non sono animate dalla voglia di rompere definitivamente con loro o di condannarli, ma di fare in modo che loro cambino per poter ritrovare la relazione. Questo è fondamentale. Quindi quando parliamo di accusa, anche qui nel Salmo 50 vi dicevo, Dio interviene e accusa il comportamento di Israele che ha tradito la ragione con lui, è perché ci si ritrovi. E questo vale per le persone con cui ci vuole bene, no? Si interviene, si parla, sì, perché poi ci sarebbe anche da vedere tutti i modi che vengono inventati. Parla con pazienza, poi Dio dice ti ho dato un colpo, ma è una maniera perché ti smuova. Oggi non si direbbe più così, no? Ma una volta una bella sberla: qual è il padre che non colpisce suo figlio? Dice la lettera. Oggi guai se fai quella roba lì, bisognerà trovare altri modi. Però se la parola non basta, allora si passa alle vie di fatto, si trova qualcosa, insomma. Non so se mi sono spiegato. Quindi, se noi guardiamo brevemente il Salmo 50, voi non ce l'avete, ma insomma, lo richiamo io brevemente dopo questa spiegazione. I primi versetti fino al 6 è Dio che si presenta a Israele e si vede che è presentato come uno che è legato con il popolo. Se guardiamo il versetto 6, i cieli annunciano la giustizia di Dio e Dio qui mette che giudica, si potrebbe mettere che entra in giudizio, che è quel tipo di giudizio bilaterale che dicevo prima. E al versetto 5, davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza. Quindi è il partner che interviene, non quello sopra le parti, il giudice. E dice ancora prima al versetto 2, viene il nostro Dio e non sta in silenzio. È forte questo. Poi lo riprenderà più avanti quando dice al versetto 21, hai fatto tutto questo, dovrei stare in silenzio. C'è un tempo per stare in silenzio e un tempo per parlare. E non è sempre facile parlare quando l'altro sbaglia, quando l'altro ti ha fatto un torto, dire una parola di verità. Non so se diciamo, l'avremmo provato tutti. Lo vedo anch'io in comunità qualche volta. Anche come superiore devo qualche volta intervenire. Però qualche volta ci va bene, lasciamo perdere. Cioè, ti viene un po' di va bene, siamo, non stai in silenzio, cioè è troppo appassionato dalla relazione, dalla verità della relazione che interviene. Poi, dal versetto 7, inizia quella che possiamo chiamare la requisitoria, l'accusa, e denuncia innanzitutto il comportamento contro di lui, la prima tavola della legge, soprattutto quando dice i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti, eccetera, eccetera. Per farla breve, il tuo cuore è lontano, non te ne importa più niente, però pensi di sostituire la relazione offrendo dei sacrifici esteriori. Un po' come diceva Shakespeare nel Re Lear, quando l'amore viene meno, crescono le cerimonie. Allora, se uno regala troppe cose a un altro, di solito non... Oppure anche con i figli, no? Li riempi di cose, ma non di affetto. Quindi anche qui, trascuri la relazione. Poi, soprattutto, più avanti, la seconda tavola richiama i comandamenti. Dice, se vedi un ladro, corri con lui. Degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua trama inganni. Vedete che sono i comandamenti, no? Eccetera. E a un certo punto dice, chi offre, qui mette la lode, ma sarebbe piuttosto, non sto adesso a spiegare, sarebbe piuttosto il riconoscimento del peccato, questo mi onora e a lui mostrerò la salvezza. Quindi ha fatto tutta la requisitoria, l'accusa, che è per fare verità, perdona, e poi dice, vabbè, adesso la parola passa a voi, se uno confessa la sua situazione, ci sarà un futuro. Quindi, nonostante tutto, la conclusione è positiva. Ma adesso veniamo invece al nostro Salmo 51, che allora è la risposta di Israele. In tanti modi anche a noi, in maniera diretta o indiretta, ci arrivano delle voci, degli stimoli che vengono dal Signore, che chiamano in causa anche magari certi nostri comportamenti. A noi adesso passa il pallino. Cosa facciamo? Cosa rispondiamo? I primi due versetti sono il titolo inquadrato nella storia di Davide, va bene. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Comunque questa traduzione l'ho mandata io a Maria, ma ho sbagliato, è ancora quella vecchia. È la prima traduzione della CEI. Se qualcuno ha la traduzione ultima, c'è qualche variazione, ma il senso globale è quello. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Innanzitutto notiamo che non si vede in italiano, ma poi adesso lo vediamo nel testo originale, ritorna continuamente la terminologia legata a quello che noi convenzionalmente chiamiamo il peccato. Di fatto ci sono tre termini che hanno sfumature diverse e che è importante precisare per capire anche cos'è il peccato. Allora, abbiamo tre termini nei versetti 3 e 4. Cancella la mia, potremmo tradurre, ribellione. Vedete che qui mette, nella tua bontà cancella il mio peccato. Il termine, letteralmente, è ribellione. Lavami dalla mia, potremmo dire, distorsione. Purificami dal mio smarrimento. Adesso ci fermiamo. Qui il peccato è definito innanzitutto come ribellione, cioè è il rifiuto di un legame, è la rottura di una relazione, della relazione con Dio, è irrompere questa relazione in nome di una illusoria autosufficienza. Quindi il peccato innanzitutto è qualcosa che tocca la relazione con Dio. Ribellione. Distorsione vuol dire stravolgimento. Il peccato è lo stravolgimento del bene. Rovesciamento. È il far passare bene ciò che è male. Come dice San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo primo, fanno questo e quest'altro, ma non solo fanno questo, ma poi approvano quello che lo fa, che è il vero guaio. Il guaio non è solo sbagliare, ma è giustificare un comportamento che di fatto è sbagliato. Quindi la distorsione. E terzo, smarrimento. È il termine errare, noi diciamo, l'andare fuori strada. Il peccato è sbagliare direzione che si dà alla propria vita. Ribellione, la rottura della relazione, per cui uno con il peccato è più solo, distorsione, stravolgimento della verità, con il peccato uno è meno vero nella sua umanità, e smarrimento, andare fuori strada, perdersi, uno è meno vivo. Quando c'è il peccato c'è sempre questa esperienza. Sono più solo, sono meno vero, sono meno vivo. Altre cose non sono peccato, cioè, ma quando c'è questa realtà qui. Dunque, vediamo che proprio fin dall'inizio c'è il riconoscimento, la confessione nel senso di riconoscimento, che Israele fa della propria situazione. Ma quello che è decisivo e che indica proprio la novità che troviamo qui è che questo riconoscimento è fatto davanti a Dio nella consapevolezza che Dio è buono. Infatti, questi tre termini che indicano il peccato e che abbiamo brevissimamente commentato sono preceduti da tre espressioni che riguardano Dio. Letteralmente, il versetto 3, mi mette pietà di me, o Dio, sarebbe fammi grazia, o Dio, per il tuo amore fedele, per la tua misericordia. Grazia, amore fedele, misericordia. Il riconoscimento della propria situazione, lontananza da Dio, rottura della relazione, eccetera, è fatto davanti a colui che è grazia, fedeltà e misericordia. Grazia vuol dire che è un dono gratuito, che Dio sfugge alla logica del calcolo, del tornaconto, e quindi Dio è capace di riempire dei suoi doni per dono l'uomo. Poi è amore fedele, termine questo che indica l'impegno che Dio ha preso nell'alleanza. È un termine che si usa, almeno così nella scrittura e anche nell'Antico Oriente, ogni volta che c'è un patto, che c'è un legame. Si potrebbe quasi dire un giuramento di fedeltà, che lo fa il marito con la moglie, la moglie col marito, che lo fanno i siriani con i babilonesi, che lo fa Yahweh con Israele e Israele con Yahweh. Solo che Israele poi fallisce, ma Dio, l'impegno, il legame che Dio assume una volta è per sempre. È un impegno senza pentimento. E poi terzo, misericordia, termine che come sappiamo letteralmente indica le viscere materne. Quindi è questo amore che potremmo dire quasi passionale, è quella capacità di avvertire dentro di sé, di portare quasi dentro di sé la situazione dell'altro, di immedesimarsi con lui, di sentire come realtà propria. Si potrebbe quasi tradurre nella tua misericordia, nella tua grande passione per Israele e quindi per l'uomo. Ecco, questi tre attributi di Dio, grazia, amore gratuito, amore fedele, amore appassionato, dicono come Dio sia volontà di relazione e come questa volontà di relazione anima tutto quello che Lui fa, anche le parole forti che Lui pronuncia. Al versetto 8, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Qui il salmista Israele, ma poi ciascuno di noi, riconosce che questo suo arrivare a confessare nella verità la situazione davanti alla bontà di Dio è frutto e opera di Dio stesso. vedete che dice: nell'intimo mi insegni la sapienza, nella mia profondità personale sei tu che mi ammaestri come un maestro, a trovare la sapienza, cioè a trovare la parola capace di esprimere la mia situazione. Tu ti compiaci della sincerità. Sincerità, cioè dire quello che effettivamente si sta vivendo, non coprirlo con offerte surrogatorie, con cerimonie, con l'esteriorità, ma riconosce quello che si è. Quindi è Dio stesso che porta il salmista, che porta Israele, che porta ciascuno di noi a scoprire la verità profonda che ci troviamo a vivere. Ripetiamo, perché questo è molto importante, quasi decisivo, nel Salmo la scoperta del proprio peccato, così come l'abbiamo spiegato, non è una cosa generica, non nasce da una introspezione psicologica, che uno si mette lì, ma nasce dall'essersi guardati davanti a Dio, davanti al Dio della misericordia. Questa è un'esperienza che fanno tutti gli uomini che hanno incontrato davvero il Dio di Gesù Cristo. Se pensiamo a Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, nella prima settimana, nel primo cammino, dice, proprio parlando del peccato, della lontananza di Dio, guardare al crocefisso e dire: guarda come mi hai amato, contemplare la misericordia. Fa quindi meditare sul peccato davanti alla misericordia di Dio, che è proprio nella linea di questo. In questo modo, quindi, cosa succede? Viene fatta emergere la differenza tra la valutazione della nostra vita fatta in dialogo e alla luce di Dio e invece l'analisi solipsistica delle nostre debolezze, meschinità che ci portiamo dentro. Rischiamo tutti di disprezzarci. Beviamo anche un po' di acqua. Dunque, se lo fanno gli altri ci arrabbiamo, vero suora? Se gli altri ci dicono: ma guarda che sbagli, ma guarda, ma come ti permetti, guarda, figuriamoci. Però poi dopo noi, quando siamo da soli, normalmente siamo i primi a disprezzarci. Cioè guardiamo in effetti situazioni che non vanno bene, ma le guardiamo con un taglio completamente negativo, distruttivo. E allora poi questa lettura solipsistica, cosa si traduce? Si traduce in aggressività o verso gli altri. Per cui, non so, vai allo stadio e spacchi tutto e non c'è nessun motivo esteriore, oppure contro di te, e allora si butta via la vita in tanti modi. Quindi, la confessione del peccato, detta così, cioè questo riconoscimento davanti alla misericordia di Dio, è liberante. Come dirà poi Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, chi ci separerà dall'amore di Cristo? E allora fa tutto un elenco, le persecuzioni, cose, l'altro, cose, e noi potremmo aggiungere il nostro peccato, la nostra debolezza, la nostra meschinità. È liberante e ha il potere di cambiare il cuore, perché poi quando tu fai questa esperienza, cambia anche la relazione con gli altri e quindi anche la parola che noi diciamo agli altri, un po' alla volta magari, ma diventa una parola che cerca la riconciliazione, che cerca il bene dell'altro, che cerca la verità, anche con pazienza, con cosa. Non è la parola tagliente, la parola che toglie i rapporti. La parola è una potenza. Infatti vediamo come siamo condizionati. A questo punto, quindi, questo confessare davanti alla misericordia di Dio, che è una misericordia che trasforma, a questo punto abbiamo il cuore del Salmo 51 al versetto 12, crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea. Questo verbo, come sappiamo, è un verbo che nella scrittura è riservato a Dio. È Dio che dal niente chiama all'esistenza. Allora, quello che si domanda una volta letta la propria situazione davanti alla misericordia è un cambiamento profondo. Non si chiede una giustatina, un po' di verniciatura esteriore e poi tutto è come prima. Si chiede un atto creatore, una novità. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 18, dirà: chi è in Cristo è una nuova creatura, che si potrebbe anche tradurre è una nuova creazione, perché il termine è lo stesso, che si va facendo, però c'è una trasformazione, quindi, che viene chiesta, che viene domandata: crea in me un cuore puro. E poi questa domanda, per così dire, si traduce in una triplice richiesta dello Spirito. 12b: rinnova in me uno spirito saldo. 13b: non privarmi del suo Santo Spirito. E poi 14b: sostieni in me uno spirito generoso. Qui mette animo, ma è ancora lo stesso termine. E poi indica l'interiorità, però è bene tenerlo sempre, perché tre volte ripete l'animo. Crea in me, e poi dice uno spirito saldo, uno spirito santo spirito e uno spirito generoso. Cioè, cosa si chiede? Spirito saldo. Saldo vuol dire fermo. Quindi si chiede una fermezza interiore. La fermezza è una delle virtù che imparavamo a catechismo. Insomma, era il termine fortezza, ecco, bravo. Ne sa più lui. Dunque, la fortezza, ma la fermezza vuol dire che è il contrario dell'incostanza. Si chiede una capacità di, potremmo dire, di stare sul pezzo. Beh, no, tanto per dire qualcosa così, ma insomma, non essere altalenanti. Uno spirito saldo che tiene, perché evidentemente la forza di una certa logica non è vinta una volta per tutte. Santo Spirito è, diciamo, il condividere la santità di Dio, un animo, un'interiorità che è partecipe della stessa santità di Dio, con quello che la Scrittura poi spiega della santità, che non è una cosa strana, non è l'aureola, ma è un vivere la fraternità, il rispetto. Se dovessimo trovare, adesso detto tra parentesi, una parola che spiega bene le due tavole, il rispetto verso Dio, verso l'origine, verso il mistero della vita, e il rispetto verso gli altri, che un po' viene meno. E terza richiesta, spirito generoso, cioè la richiesta di poter, si potrebbe dire, agire con magnanimità, con larghezza d'animo, non per adempiere il minimo necessario. Come dicevo una volta, ma se arrivo, quando è finita la predica, vale la messa? Io faccio finta di non sentire. Però siamo, non so come mai, mai è così. Quindi, uno spirito generoso. Quindi, diciamo così, che questa novità, questa nuova creazione, poi si manifesta in queste direzioni. A questo punto, il salmista è, per così dire, pronto a testimoniare l'esperienza che lui ha fatto. Versetto 15, insegnerò agli erranti, a quelli che vanno fuori strada, le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. fatta l'esperienza della misericordia di Dio, se vogliamo, dalla propria povertà, dei propri limiti, della propria fatica, ma davanti alla misericordia di Dio, scoperto che questo incontro cambia, apre un dinamismo nuovo, uno è portato a testimoniare, non qualcosa di imparaticcio, ma a testimoniare quello che lui ha vissuto per prima. Insegnerò gli erranti la tua via, quindi testimonierò a chi va fuori strada o non sa più dove andare, che c'è una via, che c'è la possibilità di camminare in una maniera sensata che dà gusto alla vita. Ecco, quindi questo. Poi, verso la fine, versetti 18-19, dice: non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausto non li accetti. Vi ricordate che nel Salmo 50 si diceva che questo qua continuava ad andare a portare cose, no? Offerte. Nella scrittura, quando uno, i poveri andavano con un paio di colombe, un po' come Maria e Giuseppe. Quegli altri arrivavano con le mucche, con gli animali. Quando arrivavano con molti animali, sicuramente erano ladri. Ma questo ho detto tra parentesi. Quindi, non gradisci il sacrificio, se offro lo stesso di voi. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Quello che Dio vuole è un cuore segnato dal travaglio, dalla penitenza, dal riconoscimento di sé, e vuole labbra che pronuncino la sua misericordia e si affidino a Lui. Dov'è che lo dice? È al 17. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Quindi, il sacrificio vero è un cuore, l'interiorità, e una bocca che esprime questa e loda la grandezza di Dio per la, dentro la propria situazione. Questo è il punto fondamentale. Ecco, quindi, riprendendo un po' quello che abbiamo detto, questi due salmi, 50 e 51, in qualche modo ci aiutano a capire il senso della liturgia penitenziale, il senso della cosiddetta confessione, cioè riconoscimento dei peccati. Innanzitutto questo avviene nella misura in cui si è capace di ascoltare i messaggi che in diversi modi il Signore ci lancia e che mettono a fuoco la nostra lontananza, il nostro poco rispetto verso di Lui e verso gli altri, eccetera. Lo si percepisce, lo si assume e lo si vive davanti a Lui, davanti alla sua bontà, lo si confessa davanti alla sua misericordia. Questo apre un dinamismo nuovo, apre un cammino che porta un cambiamento interiore, che sostiene l'invocazione di uno spirito generoso, saldo e santo, e che permette una testimonianza vissuta con le persone con cui ci si trova a vivere. E quindi questo potrebbe essere anche così l'invito e l'augurio nel vivere questo cammino quaresimale, che è il prepararsi proprio all'incontro con il Signore risorto, che ci cambia e ci perdona in ogni momento. Dunque, poi concluderemo magari rileggendo il Salmo. Adesso, se volete, lasciamo qualche minuto, tanto perché possiamo un momentino fermarci. Poi, come sempre, magari lo dirò, si può leggere una frase, un versetto che ci colpisce, tanto per avere delle risonanze, e poi concludiamo leggendolo insieme.
Il versetto 10: fammi sentire gioia e giustizia, esulteranno le vostre chiese spezzate. È forte, spezzato.
Sì, certo. Rientra in quello che dicevamo prima, cioè il partner che vuole fare verità, che vuole richiamare l'altro che stai rovinando il rapporto, interviene con la parola, ma se quello non ascolta interviene anche con gesti concreti. Ma questa naturalmente è un'immagine paradossale, non è che ma per dire che qualche volta dicono anche i profeti, sono, il popolo è pieno di lividure, ma che poi fa l'esperienza dell'esilio, eccetera. Ma da una parte questa è la conseguenza del peccato, e dall'altra parte è il luogo in cui Dio poi parla, guarda le conseguenze, in qualche modo interviene dentro lì per farti riflettere, per farti capire che ti stai rovinando poi così. Sono espressioni un po'...
Anche siamo infatti in domande. Sì. Invece, liberami dal sangue, cosa vuol dire? Cioè, liberami dalla voglia di farmi giustizia o quello che...
Ma sai, qui si può anche un po', diciamo, riflettere. Certamente liberami dalla violenza, eccetera. Da tutto il contesto sembra più che dica da un certo modo di agire, che qui ancora una volta è un po' paradossale, ma nella misura in cui non rispetti l'altro, in qualche modo gli fai sempre violenza. Pensiamo, adesso visto che fai questa domanda, e richiamavo già Paolo varie volte, Paolo, nella prima lettera a Timoteo, mi pare la prima o la seconda, insomma, una delle due a Timoteo, dice: Dio mi ha usato misericordia, richiama ancora questa domanda, a me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. E uno diceva, quello lì osservava sempre la legge, ma l'incontro col Cristo gli fa rileggere la sua vita come una vita in cui cercava se stesso, e quindi in maniera un po' paradossale può dire che io ero uno che ha fatto soffrire gli altri, che ha fatto... penso che sia così.
Ho sempre interpretato la luce del secondo versetto, quando dice che l'altra volta è nata per il peccato con Bezzalea, sapendo che lui aveva mandato a morire il marito di Bezzalea, ho sempre pensato che questo sangue fosse riferito proprio a un fatto preciso che io ho versato sangue, sì. Dice, la mia colpa è ancora più forte rispetto
quella nella vicenda di la vicenda di cosa si può. Questi due primi due versetti che sono i titoli sono posteriori e non sono, diciamo, la parte ispirata, però sono molto antichi, eccetera. Quindi a un certo punto hanno cercato di collegare il Salmo a una vicenda concreta, soprattutto di Davide, anche per dire che il Salmo devi applicarlo alla tua vita, e allora prendere come esempio lì. Quindi nel suo caso si può senz'altro dire così, però leggendolo noi possiamo interpretarlo in un modo più ampio. Potrebbe essere anche quello, perché voglio dire, i testi nella loro essenzialità si capiscono, poi ci sono alcuni punti che bisogna cercare di vedere e qualche volta magari vanno in varie direzioni e una non per forza contraddice l'altra, quindi potrebbe anche essere così. Quindi se prendiamo Davide è più in quella linea lì, però applicato a noi potrebbe... Insomma, la preghiera è di essere liberato dalla violenza. Cosa vuol dire poi in concreto? Probabilmente anche per Davide voleva dire rifarsi contro... no, per Davide. Per gli altri che avevano subito le conseguenze di Davide, ma... Insomma... Se qualcuno vuol leggere un versetto... o anche soltanto una frase.
Ma quando il tempo non è solo peccato, quello che mai con gli occhi hanno fatto, allora tutto quello che noi facciamo al nostro prossimo è come se l'avessimo fatto personalmente.
Vabbè, ma perché non... Perché noi siamo, diciamo così, portati a separare un po' il rapporto, ma le cose sono molto collegate. Dio è coinvolto nella vicenda umana. Quindi se uno colpisce, no? In qualche modo colpisce anche Dio, fino a Gesù che dice che lui è presente nell'affamato, nell'assetato, nello straniero.
Mi fa piacere questa risposta, perché è la stessa risposta che aveva dato padre Bovati a una domanda simile su questo versetto. Cioè, interpellato sulla socialità del peccato, sulle conseguenze del peccato, aveva dato la stessa risposta.
Sì, perché
la stessa interpretazione.
Sì, ma perché poi
lo stesso.
Sì, noi parliamo di due tavole della legge, ma sono due tavole connesse. Se tocchi una, tocchi anche l'altra. Quindi, se non hai rispetto di Dio, Dio, il mistero anche poi, la vita d'origine, insomma, non hai rispetto neanche dagli altri. E viceversa, se tu non rispetti l'altro, vuol dire che non rispetti neanche Dio. Sono due cose unite. Tra l'altro, vabbè, sono cose che mi vengono in mente, ma insomma, nel Decalogo, nella parte che riguarda la relazione con gli uomini, con gli altri, c'è sempre il collegamento con la copula, non dire questo e non, cosa che non vediamo, ma invece è fondamentale perché? Perché dice che se tocchi uno, tocchi tutto. Se tu sei adultero, potenzialmente sei un assassino e sei un menzognero. Davide, l'adultero uccide il coso e la menzogna. Sono legate. E se tu sei menzognero non che dici una bugia, ho detto una bugia, vabbè, va a farti benedire, non mi interessa. No, lì sappiamo che era la falsa testimonianza, era il parlare per fare del male. Se tu fai questo, sei già potenzialmente uno che attenta la vita dell'altro. E sei uno che, se hai l'occasione, freghi l'altro, gli freghi magari anche le cose più buone, la donna o quella roba lì. È una struttura, è una relazione. Ah, io in famiglia non è vero. Se tu sei uno che è prepotente, cosa, con gli altri, lo sarai anche in famiglia. Magari lo maschererai meglio. Ma se è per quello che si dice incominciare i ragazzi a imparare il rispetto in famiglia, il rispetto della vita, delle cose, delle persone. È una struttura. Tanto è vero che una volta anche il Cardinal Martini diceva, con le persone che ricercano, che pensano, si può sempre collaborare, anche se non hanno scoperto Dio, eccetera. Con uno che dice di credere in Dio, che va in chiesa e che poi è in quell'altra logica, non è possibile. È importante veramente cosa. Il Vangelo, le cose, ha delle sorprese molto, molto forti. Se leggiamo la prima lettera di Giovanni, chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, chi non ama non conosce Dio. Ma non vuol dire che a parole dice le cose, ma chi non ama, così come ha rivelato Gesù Cristo, chi non è di quella logica lì, non parlerà di Dio. Bisogna che stia attento, perché anche io parlerà di Dio, ma non lo conosce. Conosce nel senso forte della Bibbia, cioè ne fa esperienza. Se tu fai l'esperienza dell'amore, hai aiutato un altro, tendi la mano, perdi qualcosa per gli altri, sei già nella verità di Dio, sei già nella logica di Dio, sei già nella verità. La verità evangelica, che non è una verità astratta, ma è l'amore. Amore, questo è il punto fondamentale, che facciamo un po' fatica a riconoscere. Del resto il giudizio ultimo, non è se hai fatto la novena può aiutare, per carità, ma è che io avevo fame, avevo sete, e cosa hai fatto? E questo qui, più laico di così? Allora, certo, se tu conosci Gesù Cristo, hai i suoi aiuti, la sua parola, il Vangelo, il pane eucaristico, il suo perdono, ti aiuta e esplicita il senso della vita. Però il criterio ultimo è lì, e questo è detto in modo chiarissimo. Del resto anche qui abbiamo ascoltato, no? Vedi un ladro, vai con lui. Vabbè. Certo, sono cose che non facili oggi, ma che bisogna tenere vive e soprattutto aiutare la gente, anche le giovani generazioni, a capire che ne va del loro futuro. Oggi era oggi, no, che c'è stata questa manifestazione dei ragazzi, per carità, molto bella. Bisognerebbe anche lì poi lavorarci dentro, cioè dire, certo, è vero, però se vogliamo rispettare la natura dobbiamo cambiare stile di vita. Non si può consumare, sprecare e scartare le cose e le persone come stiamo facendo adesso. Allora uniamoci, cambiamo. Ma non vedete che vi fregano? Che vi fregano, che vi continuano a farvi comprare l'ultima cosa? Nel numero di aprile ho corretto le bozze. Stamattina, nel numero di aprile di aggiornamento sociale, c'è proprio un articolo di uno studioso, eccetera, sul quel fatto lì che producono le cose in modo tale che poi finiscano di funzionare dopo un certo tempo, e c'è tutta una legislazione anche in atto da varie parti, ma per dire, quindi leggete anche aggiornamenti sociali, che ci permette di riflettere e parlare le cose. Qui ci sono altre cose, uno c'è anche un mio articolo qua, questo, sull'ospitalità, però vabbè, insomma, uno riflette, quindi ragazzi, benissimo, però perché poi tutti non vogliono gli inceneritori, però si continua a fare spazzatura da tutte le parti. Non vogliono, che ne so io, fare le centrali di un certo tipo. Vabbè, però allora consumiamo di meno. Ma consumiamo di meno vuol dire che, insomma, è chiaro, dobbiamo cambiare. Quindi io direi prendere lo spunto da questa presa di coscienza che è vera e farla maturare, fare prendere coscienza che poi questo comporta un cambiamento. Poi ogni volta si va a fregare, devono cambiare le scarpe ogni volta perché sono alla moda, ma questa è la maniera con cui siamo fregati. E loro vanno avanti perché si sta al loro gioco. Amen, fine della predica. No, dai, leggiamo il Salmo 51. Dal versetto 3. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il soppo e salvo mondo, lavami e salvo più bianco da me. Fammi sentire gioia e letizia, il risultato grosso che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, e ricevi tutto il mio cuore. Crea in me, oh Dio, un cuore buono, rinnova in me lo Spirito Santo. Non spingermi dalla tua presenza, e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Mi siederò a mia grande in tue vie, e il peccatore a me ricorderà. Liberami dal sangue, Dio mi salverà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.